Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: il diritto internazionale che non esiste. La Global Sumud flottiglia intercettata un'altra volta in acque internazionali, nel silenzio generale, mentre a Gaza il genocidio non si è mai fermato. Guerra in Iran, la strategia delle minacce di Trump non sta funzionando. A livello diplomatico poco si sta muovendo, mentre Stati Uniti e Israele ragionano su una possibile ripresa dei bombardamenti. Cuba accusa gli Stati Uniti di inventare false minacce per intervenire nel paese. Con Trump torna la CIA come strumento di politica estera in America Latina. In Repubblica Democratica del Congo torna l'Ebola, un ceppo raro e senza vaccino che mette a dura prova il lavoro sanitario in un contesto di conflitto e incertezza. Dopo Trump anche Putin arriva in Cina. Domani il presidente russo incontra Xi, confermando il ruolo centrale di Pechino nella diplomazia globale. L'altro lato del capitalismo. Cosa ci dice la febbre per il nuovo orologio Swatch che ha invaso tutte le più grandi città europee nel weekend? Sull'app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Global Sumud flottiglia che è stata nuovamente intercettata questa mattina dalla Marina israeliana. Sono 31 le imbarcazioni della flottiglia fermate oggi fino adesso. Proseguono gli abbordaggi dell'esercito israeliano a sud-ovest di Cipro, a circa 250 miglia nautiche da Gaza. Gli abbordaggi sono venuti anche questa volta in acque internazionali. Alcune barche e gli attivisti a bordo sono stati sequestrati, non si sa esattamente quanti siano né se verranno portati ad Ashdod o a Cipro. Attualmente si trovano su una nave militare israeliana. Gli italiani catturati sono 12, le 20 imbarcazioni rimaste starebbero proseguendo la loro rotta verso Gaza. Si tratta di ormai l'ennesima violazione del diritto internazionale da parte di Israele. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Mario Ricciardi, professore di filosofia del diritto presso l'Università Statale di Milano.
Si configura certamente come un'azione illegale, nel senso che ancora una volta la flottiglia è stata fermata in acque internazionali. Questo in sé già è un atto che esce, diciamo, fuori dal perimetro della legalità, e oltretutto si tratta di un'iniziativa umanitaria che chiaramente non può presentare nessun pericolo alla sicurezza di Israele, quindi non si capisce quale sia la giustificazione per un intervento di questo tipo, se non quella di impedire qualunque tipo di sostegno alle popolazioni civili, quindi tenerle in una situazione che sta diventando molto grave, sempre peggiore, con una crisi umanitaria ormai conclamata. In sostanza, questo tipo di atti sono atti che noi associamo certamente più alla pirateria che non alla difesa di un paese che si trova sotto attacco. Non si capisce in che senso la flottiglia appunto sarebbe una minaccia per la sicurezza di Israele. Certamente sono molto importanti le mobilitazioni popolari, questo non c'è dubbio, ma io credo che sia anche molto importante che i cittadini cominciano a chieder conto di questa indifferenza, di questa inerzia, anche a quelle forze politiche che magari protestano formalmente, che però poi non si mobilitano come dovrebbero. Ora, ovviamente noi ci troviamo in una situazione molto delicata, perché negli ultimi mesi chiaramente la situazione di Gaza ha molto a che fare con questo. Noi stiamo assistendo a una stretta particolarmente preoccupante sul piano dell'ordine pubblico, che tenta in qualche modo di impedire o comunque di rendere molto difficili queste forme di protesta popolare. Siamo in una situazione che sta diventando anche una situazione di emergenza democratica all'interno dei diversi paesi, e su questo io credo che tutti i partiti, in particolar modo i partiti della sinistra, ma io direi anche quelle forze che si dicono liberali, dovrebbero a questo punto scegliere da che parte stare e poi essere conseguenti rispetto alle loro scelte.
E tutto questo avviene ancora una volta nel silenzio generale della comunità internazionale, degli stati, a parte qualche rara eccezione, e mentre la più grande violazione del diritto internazionale è di fatto ancora in corso, e cioè il genocidio a Gaza.
Hello. The situation in Gaza really is miserable. In the last weeks there are many.
La voce che sentite è quella di Fatima, un'insegnante di Gaza che ci ha mandato questo pomeriggio questa testimonianza. Dice che la situazione a Gaza è davvero terribile, che nell'ultima settimana ci sono stati molti raid aerei, decine di persone sono state uccise, centinaia ferite di giorno, di notte, soprattutto di notte i bombardamenti dei carri armati non si fermano mai. La situazione è davvero peggiore di quanto chiunque possa immaginare, dice Fatima, siamo stressati, traumatizzati, sotto pressione. E poi parla anche della situazione igienica, l'acqua potabile, persino l'acqua salata scarseggiano, ci sono insetti anche di specie nuove, ratti e malattie della pelle.
About land operation.
Non si trovano i medicinali, racconta Fatima, che rimangono bloccati ancora all'ingresso della striscia, e racconta poi un episodio avvenuto venerdì tra le 5 e le 6 del pomeriggio. Sua nipote di 4 anni le dice: zia, usciamo di casa, usciamo da questo posto. E lei le chiede: ma perché? Qui siamo al sicuro. E la bambina risponde: no, l'occupazione sta arrivando, cerchiamo un posto sicuro. E Fatima racconta di quanto questa cosa l'ha sconvolta, perché è una bambina di 4 anni che parla di queste cose come se tutto fosse normale. Meno di 10 minuti dopo c'è stato un attacco aereo che è caduto molto vicino a dove Fatima vive con la sua famiglia, quello che ha preso di mira il leader militare di Hamas al Haddad, e il suono dei razzi si è sentito ovunque.
What entering Gaza is under the need actually.
Siamo traumatizzati, lavoriamo, cerchiamo di vivere la nostra routine, questo è il terzo anno e soffriamo ancora per la mancanza di cibo, i prezzi sono altissimi, quello che ci interessa non è cibo buono, non è cibo sano, a prezzi esorbitanti, il problema è l'acqua, l'igiene e tante cose. E poi conclude dicendo che la situazione a Gaza non è descrivibile, dice non c'è un cessate il fuoco di sicuro, la gente qui davvero è sotto stress, abbiamo paura di un'operazione di terra e non sappiamo cosa fare.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso facciamo il punto della situazione in Iran e di cosa stia pianificando Donald Trump. Sentiamo Emanuele Valenti.
Secondo i media americani, il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani per un nuovo attacco all'Iran, nel caso in cui Trump dovesse decidere di riprendere la guerra. Sicuramente questa è la richiesta che gli è arrivata da Netanyahu. I due si sono parlati per l'ultima volta nella giornata di ieri, domenica, e alla Casa Bianca ci sarà una riunione proprio su questo domani, martedì. Sempre secondo la stampa americana, i preparativi di questi giorni sarebbero i più avanzati dall'inizio della tregua, circa 40 giorni fa. A rafforzare l'ipotesi di una ripresa del conflitto armato, quanto scritto oggi dall'agenzia Reuters, citando una fonte pakistana. Il Pakistan, sappiamo, sta mediando tra Washington e Teheran. Per trovare un'intesa ed evitare la ripresa della guerra, dice appunto la fonte di Reuters, rimane ormai poco tempo. Axios invece cita un alto funzionario americano, secondo il quale è probabile che Trump decida di fare ulteriori pressioni attraverso nuovi raid. La trattativa è molto lenta e le due parti sono sempre distanti. Oltretutto non è in corso un vero e proprio negoziato. Gli iraniani avrebbero mandato un'ultima loro proposta a Washington attraverso i mediatori pakistani. Questo sarebbe l'ultimo documento passato da Islamabad. Secondo alcuni media arabi, Teheran avrebbe proposto una tregua lunga, l'apertura graduale dello stretto di Hormuz, un congelamento piuttosto lungo, non si capisce di quanto, del programma nucleare, il trasferimento in Russia e non negli Stati Uniti, come chiesto invece da Trump, dell'uranio arricchito a livelli considerati pericolosi dalla comunità internazionale. Nessuno di questi elementi è stato confermato ufficialmente. E in ogni caso, sempre secondo Axios, la Casa Bianca avrebbe già bollato come insufficiente anche quest'ultima proposta iraniana, a prescindere dal suo contenuto che non conosciamo con precisione. Il nodo rimane ovviamente il nucleare. Diversi analisti militari hanno fatto notare come sia molto difficile che nuovi bombardamenti possano convincere Teheran a negoziare alle condizioni volute da Trump. Americani e israeliani starebbero anche valutando, già lo avevano fatto, un'operazione di terra per prelevare l'uranio arricchito, quello che potrebbe portare all'arma atomica. Ovviamente si tratterebbe di un'operazione ad alto, altissimo rischio. Alla fine il presidente americano si trova di fronte al solito grosso dilemma: riprendere la guerra con il rischio di trovarsi al punto di partenza, oppure continuare a puntare sulla diplomazia. Intendiamoci, attenzione, la diplomazia come la intende lui, con il rischio di tempi molto lunghi. In sostanza non è per nulla scontato che a un certo punto, sul breve o medio periodo, Trump possa rivendicare di avere vinto questa guerra. Finora le cose in effetti non sono andate esattamente come avrebbe voluto. La leadership iraniana ha assunto una posizione ancora più intransigente, sta usando Hormuz come strumento negoziale, non ha intenzione di fare passi indietro sul nucleare, che oltretutto non è stato obliterato, come detto più volte dalla Casa Bianca in questi mesi. Questa volta la strategia fatta di forza militare, minacce, ultimatum non sta pagando e nessuno sa se pagherà.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Dopo l'Iran, come lo stesso Trump ha detto più volte, il prossimo obiettivo dell'amministrazione statunitense potrebbe essere Cuba. Oggi il viceministro degli esteri cubano ha accusato gli Stati Uniti di inasprire la campagna contro l'isola dopo un rapporto della stampa su una presunta minaccia legata a droni militari. Lo sforzo anticubano, allo scopo di giustificare senza alcuna scusa un'aggressione militare, ha detto, si intensifica di ora in ora con accuse sempre più inverosimili. Le notizie diffuse ipotizzano che il governo statunitense stia valutando la capacità militare cubana proprio in materia di droni, oltre ad una presunta collaborazione con Iran e Russia. Una strategia certo non nuova, sentiamo su questo Alfredo Somoza.
La CIA è stata protagonista in America Latina negli anni 60-70, soprattutto per sostenere o per creare le condizioni perché ci fossero i colpi di Stato. Era lo strumento del Dipartimento di Stato nei confronti dell'America Latina, cioè la diplomazia statunitense in realtà era gestita dalla CIA. Poi dopo la fine delle dittature, il ritorno alla democrazia è stata abbastanza accantonata, nel senso che in tutti i paesi, in tutti i paesi dell'America Latina la CIA non si era fatto un bel nome ed è stata un po' l'agenzia più in vista dagli anni 90 in poi è stata la DEA, che però si occupa soltanto di narcotraffico. Ovviamente la DEA nei paesi produttori di sostanze stupefacenti, Colombia, il Messico, il Guatemala, eccetera. E questo è l'amministrazione di Trump, c'è il ritorno appunto della CIA come strumento per la nuova politica estera sull'America Latina, che in realtà è molto vecchia, ma diciamo il riciclaggio della vecchia politica in versione moderna verso l'America Latina, che abbiamo visto anzitutto nella preparazione del sequestro di Nicolás Maduro. Se vi ricordate, c'era stata quella direttiva di Trump che autorizzava la CIA a operare in Venezuela. Poi lo abbiamo visto in questi mesi nelle vicende messicane per quello che riguarda la lotta ai cartelli, e questo è anomalo. C'è stato questo caso con due agenti della CIA uccisi nello stato di Chihuahua e in un'operazione contro un cartello della droga del quale il governo messicano ha detto di non sapere nulla, quindi ovviamente erano lì per uccidere un capo di un cartello, attribuendosi anche poi, se vogliamo, il successo di questo e anche all'interno delle minacce di Donald Trump di intervenire direttamente in Messico, cosa che sembra a questo punto che in qualche modo succeda. E adesso arriviamo al punto più alto, che è la visita del direttore della CIA John Ratcliffe a L'Avana per trattare con i suoi colleghi dei servizi di intelligence cubana. E in simultanea parte questa inchiesta della magistratura statunitense per incriminare Raul Castro. È un po' il copione di Maduro, cioè da un lato minacciare chi continua a detenere il potere a Cuba, che indubbiamente è Raul Castro, quindi minacciarlo di quello che è successo a Maduro, cioè di un sequestro per portarlo davanti a un tribunale statunitense, per facilitare la trattativa che si sta facendo a questo punto alla luce del sole. Il terzo tassello di questa situazione che riguarda Cuba e la CIA: gli Stati Uniti dicono che Cuba avrebbe 300 droni russi o cinesi, non si capisce bene di quale paese, che potrebbero mettere in discussione o in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti, perché potrebbero colpire anzitutto Guantanamo, che è sul territorio cubano, ma anche eventualmente arrivare fino alle basi militari statunitensi, Florida, quindi non troppo lontano da Cuba. Ecco, Cuba ha già smentito di avere questa tecnologia. Poi uno si potrebbe chiedere anche, vista la situazione cubana, anche se avessero quei droni, con quale combustibile volerebbero, ma già questo sarebbe andare oltre. La notizia per noi, e questa è la cosa interessante a sottolineare, è che ancora una volta, come negli anni 70, è la CIA che fa la politica estera per l'America Latina.
Almeno 100 decessi sono stati segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 390 sospetti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia un'emergenza sanitaria internazionale. Chiara Montaldo è medico, infettivologa di Medici Senza Frontiere, ha lavorato a lungo proprio in Repubblica Democratica del Congo.
Il virus che sta causando l'attuale epidemia in effetti è un serotipo raro, nel senso si chiama Bundibugyo ed è stato identificato in altre due epidemie prima di questa, ed è molto meno frequente di quello invece che è più frequente, che si chiama Zaire. Le precedenti due epidemie in cui era stato identificato sono state in Uganda nel 2007 e sempre in Repubblica Democratica del Congo nel 2012, ma tra l'altro avevano causato comunque relativamente pochi casi. Oggi invece sta causando questa epidemia, che ha già dei numeri molto più alti delle precedenti, e soprattutto sta colpendo già geograficamente un territorio che è esteso, perché è partita dalla regione dell'Ituri, ma ci sono casi già ora confermati a Goma, ci sono casi anche fuori dal Congo, in Uganda. Non abbiamo vaccini, che oggi invece sono disponibili per il tipo Zaire, né farmaci specifici, quindi abbiamo poche armi, ecco.
Ma come si fa a lavorare da un punto di vista proprio sanitario, e anche, quindi le chiedo anche appunto come lavora MSF in un contesto come quello della Repubblica Democratica del Congo con un virus di questo tipo?
È molto complesso, in particolare è complesso lavorare nella zona est del paese, che è quella teatro dell'attuale epidemia, perché la zona est, che comprende soprattutto il Nord Kivu e l'Ituri, che è la regione, l'epicentro dell'attuale epidemia, che confina col Nord Kivu, sono le regioni anche più instabili politicamente, che da più di 20 anni vedono un conflitto cronico presente. È una regione dove ci sono tantissimi gruppi armati, negli ultimi 2 anni in particolare l'M23, che è uno dei gruppi armati che ora ha preso il controllo del Nord Kivu. Quindi questa zona è una delle zone più complesse del Congo dove lavorare. Alla paura e alla difficoltà oggettive di gestire comunque un'epidemia di Ebola si vanno ad aggiungere tutte le complicazioni del conflitto, che rendono più difficile per noi lavorare, per le persone muoversi, per le persone accedere ai servizi sanitari o semplicemente fidarsi dei servizi sanitari. Io ho lavorato, per esempio, l'ultima epidemia prima di questa di Ebola è stata a fine dell'anno scorso in Congo, sempre, ma nella regione del Kasai, che è una regione molto remota, rurale, ma aveva il grosso vantaggio, tra virgolette, di essere priva di conflitto, quindi è proprio un altro mondo. Lavorare in Nord Kivu, e noi ci abbiamo già lavorato anch'io stessa nel 2018-2019, è un'altra cosa.
Eh sì, perché poi immagino appunto che sia difficile anche raggiungere le persone, per le persone è difficile raggiungere gli ospedali e anche immagino fare un lavoro di tracciamento pressoché impossibile.
Sì, diciamo che le situazioni di conflitto rendono difficile tutti gli step della gestione delle epidemie, che vanno dalla sorveglianza, quindi anche banalmente sapere i numeri, perché ci sono tante aree che sono inaccessibili, quindi anche proprio già la sorveglianza, il controllo di come va l'epidemia è più complicata. E poi appunto un problema di accesso nostro ai pazienti, i pazienti a noi, è un problema enorme che io ho vissuto proprio in Nord Kivu, di fiducia. Nelle situazioni di conflitto è facile strumentalizzare anche le malattie, soprattutto le malattie che fanno paura come quelle, come Ebola, che spesso non vengono credute o vengono strumentalizzate da una delle parti del conflitto, e allora molte persone pensano che la malattia non esista o che sia stata portata da una o dall'altra parte del conflitto. Insomma, è proprio molto difficile anche da un punto di vista di accettazione della malattia, di fiducia delle persone rispetto ai sistemi sanitari, che comunque fanno parte nella percezione delle persone del governo, e che quindi diciamo vengono colpite da fiducia o sfiducia generali, colpisce anche la fiducia o la sfiducia rispetto ai servizi sanitari.
Ma in questi contesti, quindi in questo caso parliamo della Repubblica Democratica del Congo, ma è un discorso che penso si possa applicare poi in altre aree geografiche più complesse e anche più povere, alla fine che impatto hanno e hanno avuto e avranno anche tutti i tagli, pensiamo ad esempio appunto ai tagli degli Stati Uniti su gli aiuti internazionali, all'OMS eccetera, quanto influisce poi questo?
Influisce molto, io l'ho visto, ho toccato con mano le conseguenze dei tagli, nel senso che noi come Medici Senza Frontiere abbiamo fondi privati e quindi non siamo direttamente colpiti dai tagli delle Nazioni Unite, ma tutti gli altri attori intorno a noi sì, e quindi tanti attori con cui noi collaboravamo e, come dire, ci dividevamo un po' i compiti nella gestione dell'epidemia, molti adesso non hanno i fondi per farlo, e quindi si vedono dei gap chiari nella risposta a epidemie che sono comunque molto costose, perché mobilitano tante risorse sia umane che materiali eccetera. Quindi noi lo vediamo, ripeto, non direttamente, ma lo vediamo dai gap che vengono lasciati dagli attori che storicamente svolgevano dei compiti che oggi non sono più in grado di svolgere o non lo sono più come prima, ecco, con la stessa capacità di prima.
A nemmeno 4 giorni dal viaggio di Donald Trump in Cina, domani arriva a Pechino Vladimir Putin, confermando un ruolo quantomeno centrale di Pechino nella diplomazia globale. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Vladimir Putin incontra Xi Jinping a Pechino il 19-20 maggio, nell'ennesima visita di altissimo rango nella capitale cinese degli ultimi 6 mesi. Macron, Starmer, Trump e adesso Putin, tutti i leader dei paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a parte la stessa Cina guidata da Xi. Questo fa dire ai media, non solo cinesi, che Pechino è ormai il fulcro della politica e della diplomazia internazionale. Putin arriva 3 soli giorni dopo la partenza di Trump. Mai era successo che i presidenti di Stati Uniti e Russia andassero entrambi in Cina nel giro di una settimana. I media di Stato cinesi sottolineano che la cooperazione bilaterale tra Russia e Cina si è continuamente approfondita e consolidata, mentre il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di accordi energetici e commerciali di tutti i tipi. È possibile che sia firmato qualcosa di concreto, a differenza che nella visita di Trump, e si parla del gasdotto Power of Siberia 2, che un giorno potrebbe fornire alla Cina 50 miliardi metri cubi all'anno dai giacimenti di gas artici della Russia, passando attraverso la Mongolia. Ma sugli accordi energetici sono anni che si discute, in particolare dei prezzi. Sicuramente Putin ha questa volta dalla sua la necessità cinese di trovare alternative allo stretto di Hormuz. Oltre all'energia ci sono i dossier internazionali. Se Trump voleva parlare di Iran, Putin e Xi discuteranno senz'altro di Ucraina. Il Cremlino dice di avere grandi aspettative, ma è difficile che la Cina si sbilanci troppo in qualsiasi direzione.
Nel weekend in moltissime importanti città del mondo migliaia di persone, soprattutto giovani, giovanissime, hanno fatto code per ore e ore e ore fuori dai negozi Swatch per aggiudicarsi dei nuovi orologi in edizione limitata e nella maggior parte dei casi per poi rivenderli. Questo episodio, che potrebbe essere catalogato come follia collettiva, invece ci dice molto sulle dinamiche del capitalismo. Ma prima di sentire Francesco Giorgini, una buona serata a tutti e tutti. Tutte da Martina Stefanoni.
Quando una strategia di marketing diventa sintomo e indicatore del precariato giovanile, ormai condizione cronica e strutturale per i figli delle classi popolari e anche sempre di più delle classi medie inferiori in Francia e magari più in generale in Europa. La strategia di marketing è quella della popolare marca d'orologi Swatch, che in collaborazione con una nota marca d'orologi di lusso lancia una serie limitata di orologi da tasca. Stravaganza, lusso e rarità, la campagna pubblicitaria è un successo e il weekend scorso Filester terminate davanti alle boutique Swatch nel mondo intero, a cominciare da Parigi, migliaia di persone in coda per ore, magari dal giorno prima, soprattutto giovani, almeno a Parigi e nelle grandi città francesi, soprattutto venuti dai quartieri popolari o dalle periferie, non per passione degli orologi o dello shopping alla moda, ma per cogliere l'occasione di fare un buon affare con uno sforzo concentrato, radicale ma limitato. Comprato alla boutique Swatch al prezzo ufficiale di 385 euro venerdì o sabato scorsi, un esemplare della nuova serie limitata Royal Pop si poteva rivendere questo lunedì mattina al doppio, al triplo, fino a più di 1300 euro sulle piattaforme di vendita privata online, perché appunto qualche centinaio di euro, magari 1000, guadagnati in due giorni, seppur passati a fare la fila come un pinguino sul marciapiede davanti a una boutique d'orologi, sono un'occasione da non perdere quando, secondo i dati dell'Istat francese, uno studente su tre salta regolarmente i pasti per mancanza di soldi e il 16% fa regolarmente ricorso al sostegno alimentare delle differenti associazioni caritative. Senza contare i giovani che cercano lavoro, il 21% di disoccupati nella fascia di età tra i 15 e 24 anni contro l'8% per l'insieme della popolazione. E le cifre del precariato sono altrettanto inquietanti per i giovani quando si parla di igiene e sanità. La buona notizia si fa per dire che, come sempre, necessità fa virtù e da quando il mondo è mondo, chi dice povertà e precariato dice arte e urgenza dell'arrangiarsi, e così i giovani squattrinati sono appunto anche i primi a cogliere con immediata lucidità gli artifici del marketing e le iperboli e i paradossi della valorizzazione, magari feticista, del capitale, per esserne certo un agente, ma almeno non una vittima, prendendone per così dire la propria parte o, come si diceva una volta, facendoci la cresta.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.